Mi ricordo che non mi tuffavo dal blocchetto, mi tuffavo dal muro perché nella squadretta di normalità dove stavo prima, probabilmente avevano paura di insegnarmi perché vedevano fragile la mia condizione, tutto, di insegnarmi il tuffo dal blocco, perciò mi hanno dovuto insegnare quello. Non facevo le virate e quando mi hanno chiesto perché non fai le virate, e ho detto, boh, non lo so, non le so fare, mi hanno insegnato anche quello. L'allenatrice all'epoca mi aveva soprannominato lo zappatore perché... Boom, boom, zappavo l'acqua con ste manone, ste manacce, un temanacce da gorilla aperte. E io pensavo fosse il modo più efficiente per nuotare.
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, a seconda dell'orario in cui state ascoltando questo podcast e benvenuti a Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel che stiamo facendo in virtù di quelle che saranno le Paralimpiadi di Parigi 2024. Ormai ci siamo, manca veramente poco. Attraverso questo podcast noi raccontiamo le storie degli atleti paralimpici, cioè chi sono queste persone che si definiscono e fanno gli atleti paralimpici. Ecco, noi li stiamo scoprendo puntata dopo puntata. Io sono Angelo Andrea Vegliante e sono qui per dirvi che ci potete ascoltare su Spotify, se lo state facendo, grazie. Ci potete guardare su YouTube, grazie anche lì, insomma, siamo molto contenti di tutti questi ascolti. Ci potete però trovare anche sui contatti Instagram, Facebook, Ability Channel. Allora, credo di aver detto tutto, se mi sono dimenticato qualcosa lo dirò in mezzo alla puntata, tanto mi scordo sempre qualcosa, ma non mi scordo di annunciare l'ospite di oggi. Sono molto contento di avere questa persona perché era veramente tanto tempo che volevo conoscerla e quindi alla chiamata per Parigi 2024 ha risposto Simone Barlam.
Eccoci qua, ho risposto alla chiamata,
Oh,
subito.
vedi? E come dicevamo prima quando ci siamo chiamati, eccoci qua, siamo matchati, abbiamo insomma gli stessi colori addosso.
Esatto, chi ci sta guardando può vedere questa non voluta armocromia, se così si può dire, tra di noi, con queste maglie gialle, però.
Sì, ma
Assolutamente non
infatti.
voluta, ma una bella coincidenza.
No, è fighissima questa cosa per quanto mi riguarda. Allora, innanzitutto come stai?
Bene, bene, adesso che stiamo registrando un po' affamato, si avvicina l'orario di pranzo, no, però sto bene, sto bene, è un periodo ovviamente intenso di allenamenti, questo è abbastanza quasi scontato dirlo, però a parte quello sto bene, sono abbastanza sereno e diciamo c'è un bell'anno che ci aspetta, quindi diciamo che di cose su cui lavorare ci sono.
Ecco, appunto, tu in questo periodo ti stai solamente allenando. Per dirlo, per contestualizzare un attimo la situazione, noi stiamo registrando questo podcast poco prima di Natale e
Esatto.
praticamente immagino che il tuo mindset è totalmente proiettato a quello che succederà l'estate prossima.
Sì, abbastanza. Adesso non di già a quello che succederà l'estate prossima, perché quella è una cosa a cui cominceremo a pensare, penso, da maggio, da giugno, dopo l'Europeo di aprile, che è un po' anche stabilirà, ci farà capire un po' tutte le carte in tavola, però adesso sì, è tutto il mindset è su lavorare, specialmente negli aspetti in cui puoi migliorare rispetto agli anni scorsi e cercare sempre di vedere questo continuo progredire, migliorarsi in vista appunto di quell'obiettivo. Però adesso il lavoro che stiamo facendo è principalmente su me, su ognuno dei miei compagni come individuo e non in vista di, non pensando già a Parigi, anche se quello
Ecco,
ovviamente è l'obiettivo.
intervistando altri tuoi colleghi del nuoto paralimpico, abbiamo notato che questo è uno sport dove non solo devi essere parte di una squadra, ma sei anche tu singolo che appunto deve, diciamo, dare il proprio contributo. Cioè è uno sport sia singolo che di squadra. Quando tu
Certo.
dici allenare se stessi, cioè cosa intendi? Prettamente proprio la parte mentale, nel senso arrivare pronti e preparati ad aprile per i mondiali e poi a quello che sarà, no, gli europei, scusami,
Sì.
e poi quello che sarà a Parigi.
Entrambe le cose che sono in passato non ho, diciamo, dato importanza ho la stessa importanza di entrambi gli aspetti, quello fisico e quello mentale. Avevo un po' sottovalutato quello mentale, non avevo ancora capito quanto fosse effettivamente importante. Quando dico lavorare su noi stessi, intendo dire che questo è un po' come anche nella vita di tutti i giorni, al di fuori dello sport, però prettamente parlando di sport, quello che tu puoi controllare, di cui effettivamente tu sei il fautore, diciamo, è quello che fai tu. Quindi come ti alleni, come vivi la tua quotidianità, e la performance finale sarà alla fine la somma di tutti questi piccoli addendi che hai controllato tu, però la performance, non il risultato, perché il risultato è una cosa più grande, è una cosa che dipende dai tuoi avversari, da quel giorno, dalle condizioni determinate quel giorno, quindi tu non puoi controllare il risultato, puoi controllare e cercare di arrivare a una determinata performance che sei abbastanza certo ti porterà un risultato, però alla fine infatti quando mi parlano di pronostici, dicono quante medaglie vuoi, quanto è sbagliato secondo me. Io so i miei obiettivi di performance che voglio raggiungere e poi quello che verrà, verrà, alla fine quello non è nel mio controllo, io posso controllare quello che faccio quotidianamente, quindi come arriverò a performare in quei determinati giorni.
E quello che mi viene da pensare è che comunque tu dici, hai sempre, diciamo, dato per scontato la parte mentale, tra virgolette, cioè il mindset, però tu hai, cioè nel 2024 fai 24 anni e oggettivamente hai già vinto tanto, quindi c'è da dire anche che comunque forse, magari anche inconsciamente ci pensavi, no, ad essere pronto. Poi c'è da dire anche una cosa, nel senso tu, come tutti i tuoi colleghi, siete campioni del mondo, campioni europei, campioni del quartiere di casa mia, cioè è comunque, cioè, oggettivamente forse fai anche parte di un team dove anche per osmosi uno apprende queste cose, anche magari senza saperlo.
Sì, sicuramente essere una squadra così vincente, piena di campioni, aiuta, specialmente nella mia crescita, appunto, ha aiutato a confrontarmi con grandi campioni del passato e del presente, perché sono tutto in attività come Federico Morlacchi, Giulia Chieretti, Ariola Treimi, Arianna Talamona, Alessia Berra, eccetera, eccetera, che erano già molto più grandi di me come età. Io avevo 15 anni, più o meno, loro ne avevano già 23, 22, avevano già vissuto un bel po' di esperienze internazionali di gare alle loro spalle. E quindi mi hanno un po' aiutato, anche grazie agli allenatori, mi hanno insegnato a vivere così il tutto. Poi anche lì siamo stati come nazionale 3 volte campioni del mondo negli ultimi 3 mondiali, però nessuna di queste era scontata, anzi, specialmente le ultime, ma anche quelle prima, nessuno era sicuro di questo obiettivo, anzi, si puntava al podio. E questo a maggior ragione di confermare il fatto che nello sport ti devi guadagnare tutto, per quanto tu possa essere molto meritocratico da questo punto di vista. Il tot, hai vinto quello, però allo sport devi riguadagnarti ogni singola cosa, non si fanno favoritismi o di alcun tipo, ecco.
Mi viene anche da pensare poi alla risonanza mediatica che queste imprese hanno, perché per esempio negli ultimi anni, per quanto poi per esempio il mondo paralimpico ha ricevuto molto più attenzione, c'è sempre un po' quella particolarità che magari le cose non hanno la risonanza giusta a livello mediatico, cioè comunque l'Italia del nuoto paralimpico è campione del mondo da un sacco di anni, detta proprio in maniera banale, però è stata un po' fatta passare come una cosa scontata. Tu come vivi il fatto che a livello mediatico gli sport paralimpici vengono, tra virgolette, relegati solo al contesto delle Paralimpiadi?
Beh, è una bella domanda perché alla fine è un contesto che riguarda gli sport paralimpici, ma anche altri aspetti, ovviamente. E come dire, sì, sicuramente ogni 4 anni è il momento in cui c'è la risonanza mediatica maggiore. Poi, ovviamente, la Paralimpiade per un atleta con disabilità è l'evento maggiore a cui si può ambire. Quindi, da un lato è giusto così, ma bisognerebbe appunto avere più attenzione anche, come hai detto tu, nei mondiali, nelle competizioni minori. Secondo me, le cose sono due, che la prima, il mondo paralimpico, ancora un po', al mondo paralimpico ancora un po' manca quella spettacolarizzazione che può esserci nelle Paralimpiadi, o c'è durante tutti gli anni in molti altri sport no, di normodotati. E poi anche un periodo strano in cui stiamo vivendo, perché comunque è un periodo dove appunto i media si stanno evolvendo, non si capisce più bene in che direzione stiamo andando, perché i media tradizionali, come possono essere i giornali e le televisioni, sono sempre un po', vengono surclassati dai media che si stanno aggiornando, social network che si susseguono nuovi uno dopo l'altro. E quindi è anche un periodo un po', secondo me, particolare da questo punto di vista. Ciò non toglie il fatto che, indipendentemente dal media in cui una determinata attenzione mediatica deve andare, bisogna far sì che ci sia questa attenzione mediatica. Quindi forse un po' comunque stiamo riuscendo a migliorare, anche la RAI negli ultimi anni comunque sta migliorando anche nel mostrare sempre di più eventi paralimpici, eccetera, eccetera. E perciò anche sì, forse questo spettacolarizzare nel senso buono del termine, quindi nel rendere uno show, non dico di arrivare ai livelli dell'NBA, dove la partita è quasi, il resto, il contorno è quasi alienante, la partita diventa quasi in secondo piano, però secondo me per attirare più occhi è una direzione da percorrere, oltre ai successi ovviamente e all'importanza di questi.
Guarda, mi è per esempio capitato, credo l'account ufficiale del Comitato Paralimpico Internazionale, che di tanto in tanto fa dei reel o comunque dei brevi
Sì.
video dove mette degli effetti carini, cioè chi gioca per esempio a Power
È
Chair
vero.
Football, che quando tira all'improvviso la carrozzina è come se avesse un motore nucleare, parte, beh, va verso lei ed è
Certo.
fighissimo perché tu ammazza, che tiro che ha fatto, cioè. Quindi è
Sì, sì, sì.
anche, forse, io ho pensato proprio a quello, anche perché poi i linguaggi dei nuovi media sono degli strumenti più che delle fonti di informazione e quindi uno deve comunque, secondo me, pensarli come tale.
Chiaro.
E tu, ad esempio, anche pensando al podcast che abbiamo fatto con Luca Pancalli, tu negli anni, insieme a tante altre tue colleghi di altri sport paralimpici, siete un po' diventati, come dire, le figure di riferimento, no, dello sport paralimpico, cioè quasi gli ambassador, per dirla come la direbbero quelli bravi. Tant'è che appunto poi tu sei stato chiamato anche in altri podcast, comunque sei stato l'atleta dell'anno, se non mi ricordo male, nel 2022, correggimi se sbaglio. Come vivi il fatto di sapere che comunque tu sei anche l'immagine dello sport paralimpico?
Atleta dell'anno quest'anno 2023.
Ok.
Quest'estate, ma l'immagine sono una delle immagini, se forse vogliamo dirla, perché l'unico che secondo me si può definire l'immagine dello sport paralimpico è il nostro presidente, appunto Luca Pancalli, ora come ora, almeno in Italia. Ma sicuramente è un onore, perché io, come ho detto più volte, mi ricordo che sembra ieri, anche se ieri non era, di quando ero a casa e guardavo in televisione, guardavo su YouTube i video di grandi come Alex Zanardi, appunto Federico Morlacchi, e rimanevo ammirato perché anche poco prima di tutto ciò non ero neanche a conoscenza del mondo paralimpico e quindi non sapevo che le persone con disabilità potessero fare delle cose così, così fighe, così epiche. E quindi ero molto ammirato e adesso essere uno dei autori di questo cambiamento, se così si può dire, uno dei volti di questo movimento, mi riempie d'orgoglio e anche un po', anche se non sono di responsabilità, anche se non mi pesano come responsabilità, perché comunque veicoli nel tuo piccolo un messaggio che a lungo andare, come ha anche detto più volte il presidente Pancalli, ed è una cosa che forse molti miei colleghi danno un po' per scontato, veicoli anche un messaggio sociale che è molto importante e a lungo andare stiamo cercando di cambiare appunto il modo in cui viene vista la disabilità e viene vista e il valore a cui viene attribuito a una persona con disabilità, che non viene più definita dalla sua patologia, ma viene definita dalla persona che è, di cui una delle caratteristiche peculiari è la disabilità, ma come avere i capelli neri, avere la barba, non avere la barba, eccetera, eccetera.
È una caratteristica a me piace dire molto spesso, no?
Esatto.
Nel senso, prima viene la persona e poi tutto il resto, tra cui anche appunto la disabilità. A proposito dei nuovi media, quanto tempo ci hai messo nel momento in cui hai ottenuto notorietà, a far capire alle persone quante A ci sono in Barlam. Perché io credo che sia una delle cose più complicate. Magari uno, cioè, anche per me all'inizio, molte volte mettevo la A prima, poi dopo, e
Certo.
poi dove, a un certo punto uno vorrebbe scrivere tipo, va bene, Simone B. puntato.
No, beh, ma quello non c'è notorietà che possa sistemarlo tuttora. Vabbè, come qualche giorno fa nella prima pagina di un importante quotidiano italiano, LeBron James, che è stato scritto come tipo LeBron Jones, non lo so, che è uno dei giocatori di basket più famosi al mondo, uno dei volti più conosciuti su questo pianeta. Là non ci sarà notorietà. Prima, però già ecco, arrivare a livello del mettere la seconda A davanti, Barlan, lo accetto anche perché in passato ho avuto di persone che hanno storpiato il mio nome in modi terribili, come Barbara, Batman, Barman, cioè
No, aspetta, fermo.
veramente terribili. Cioè,
Cioè, come Barbara Batman?
all'estero, Simone Barbara, come Simone
Ah,
Barbara, mi scusi,
allora
all'estero, no,
all'estero
all'estero,
posso
sì.
capire, nel senso magari foneticamente gli ricorda qualcosa,
Esatto.
però capito, in Italia la vedo
No,
molto
no,
complicata.
però ha fatto molto ridere Simone Barbara, devo dirla tutta.
Simone Batman, questo fa capire che non puoi avere una doppia identità che verresti subito scoperto probabilmente. Senti, c'era un'altra domanda che ti volevo fare anche in relazione a quello che hai detto prima, perché tu hai sottolineato una cosa che noi in tutti i podcast abbiamo notato, cioè, non, no, oddio, scusate, ho colpito il mio microfono,
Capisco
perché io sono un po' goffo, mi muovo, cioè anche stare seduto per me è
perfettamente.
molto limitante, e proprio così col microfono davanti ho paura di colpire cose. Tu hai detto una cosa, io non sapevo come iniziare o comunque che le persone con disabilità facessero sport. Visto che questo podcast mira anche un po' a essere, diciamo, una bussola anche per chi magari è interessato a fare nuoto paralimpico o comunque qualsiasi sport per persone con disabilità, com'è stato il tuo avvicinarti al nuoto paralimpico?
È stato abbastanza naturale, poi faccio una mini guida su chi vorrà in futuro entrare a far parte del nuoto paralimpico e parlo appunto della mia area di competenza che può essere utile per i nuotatori o le nuotatrici del futuro. Dunque, io da piccolino avevo provato a fare qualche garetta di triathlon perché mio papà appassionato di maratone, triathlon, eccetera, eccetera, però non aveva conosciuto in una di queste gare il CT, che all'epoca era il CT del Nazionale Italiano di Paratriathlon, però non faceva per me. In acqua ero molto bravo, ero uscito tra i primi, eccetera, eccetera. In bici me la cavicchiavo, a corsa correvo con le stampelle, non era il mio. Quindi qualche giorno dopo mia mamma mi ha detto: ma secondo te magari esiste una federazione di paranuoto, la detta di paranuoto. Io mi sono messo lì col computerino, ho cercato, ho trovato il sito della FINP, ho trovato il contatto del delegato regionale lombardo, Massimiliano Tosin, che è tuttora il mio allenatore, che all'epoca è tuttora allenatore della Pola Varese, della mia società civile, poi mi sono anche tesserato ovviamente per le Fiamme Oro, che è il mio gruppo sportivo militare, e da lì pian piano diciamo, mi hanno indirizzato loro in questo percorso di crescita. Perciò secondo me, per una persona che vuole iniziare a fare nuoto paralimpico, innanzitutto di andare a cercare la realtà, quindi la società più vicina a casa nostra, a casa vostra. Perché in Italia ci sono tantissime società, penso ci siano tutte le regioni, o qualora non riusciste a trovarla, di entrare in contatto con il delegato regionale della vostra regione. E quello sicuramente è un modo per partire, perché alla fine, più che l'evento di sensibilizzazione sullo sport paralimpico, o anche alcuni riflettori che si accendono e si spengono, loro sono veramente le persone che lo fanno nell'ombra, e che non hanno interesse di apparire, ma che a lungo andare possono portarti dove vuoi, possono farti fare attività, possono farti fare le gare in giro per l'Italia se vuoi, se hai il potenziale, e la voglia di metterti in gioco, magari anche a fare qualche gara all'estero. E quindi cercate su Google, andate sul sito della FINP, cercate la società più vicina a voi o scrivete al delegato regionale della vostra regione.
Una cosa che mi piacerebbe anche sottolineare è il ruolo dei genitori. Noi su Ability Channel abbiamo anche fatto un video mettendo in contrapposizione, anzi vicini, non in contrapposizione, il papà o la mamma di un atleta e l'atleta stesso, chiedendo loro quanto è importante il ruolo dei genitori nell'avviamento della pratica sportiva, perché come tutti i genitori io immagino c'è la preoccupazione, l'ansia, magari si fa male, magari non è portato per quello sport, magari in realtà prova solo delusione. E qual è stata la tua esperienza con i tuoi genitori? Tu hai detto che comunque già, comunque, insomma, tuo padre era già dell'ambiente, quindi diciamo, forse tra virgolette, è stato un percorso facilitato. Però com'è stato il tuo rapporto, nell'avviamento della pratica sportiva e insieme ai tuoi genitori?
Hanno sempre i miei genitori creduto e credono tuttora nell'importanza dello sport, oltre che nella formazione di un individuo, nella crescita di un individuo. Mia mamma da giovane ha fatto un bel po' di sport, mio papà ha fatto un pochino di agonismo nel ciclismo, poi ne è uscito ed è tornato dopo i 40 anni in questo mondo, forse un po' prima, però vabbè, adesso probabilmente qualche errore anagrafico da parte mia. E quindi sono sempre stati molto aperti, non si sono mai intromessi così tanto nel mio praticare lo sport, diciamo, perché hanno sempre detto che il lavoro dell'allenatore lo deve fare l'allenatore, il genitore deve essere, diciamo, a casa pronto ad aiutarti qualora tu abbia bisogno. Perciò hanno aiutato molto quando ero piccolino con i passaggi, mi hanno portato in piscina tantissime volte, anche a orari improponibili. Poi, quando sono un po' cresciuto, mi hanno, anche per quanto riguarda la mia autonomia, che anche lì è un discorso che per le persone con disabilità è molto importante, mi portavano in stazione, io mi arrangiavo, andavo dal mio paesino di provincia a Milano in treno e studiavo in treno intanto e poi prendevo la metro, poi ho cominciato ho preso la patente, la mia macchina. E quindi anche questo è importante dal punto di vista del genitore, rendere libero il proprio figlio di essere autonomo. E anche molti ragazzi con cui mi alleno adesso sono più piccolini, hanno 15-16 anni, ci hanno messo un po' perché c'è ragazzi ipovedenti, un ragazzo con le protesi, un ragazzo senza le braccia, che comunque adesso tranquillamente prendono i mezzi, vengono in piscina, tornano da scuola, tornano a casa con i mezzi. E penso che dal punto di vista di un genitore, forse appunto, come hai accennato tu, questo possa essere lo scoglio un po' più grande, che però è anche quello più importante perché alla fine rende indipendente tuo figlio ed è quello che nella nostra società veramente conta, l'indipendenza di un individuo.
Soprattutto quando poi si parla di ostacoli, no? Obiettivamente, le persone con disabilità hanno comunque degli ostacoli che sono stati imposti. Banalmente, le barriere architettoniche, le barriere culturali, le sappiamo. Ed è giusto segnalarle. Però anche il messaggio che dici tu, lo sport comunque ti permette di crearti un'indipendenza, lo vedo il tuo discorso. Come proprio un'introspezione personale, cioè l'indipendenza personale, ciò ovviamente
Certo.
significa poter andare in giro, eccetera, e senza però dimenticarsi le barriere architettoniche, però anche un'indipendenza proprio emotiva personale. Poi io ho giocato 11 anni basket, ho fatto un anno di nuoto e ho una
Ah,
medaglietta d'oro,
wow,
quindi no, no, non.
100%
Ma
success
guarda,
rate.
ma credo che sia proprio colorata di giallo, sono io che proprio con il pennello. Però posso comprendere quello che dici, che comunque lo sport ti porta ad avere anche un'introspezione emotiva di un certo tipo. E quindi ti chiedo, ti ricordi il primo giorno di allenamento col nuoto paralimpico?
Mi ricordo qualche episodio. Beh, prima di tutto, mi ricordo che non mi tuffavo dal blocchetto, mi tuffavo dal muro perché nella squadretta di normodotati dove stavo prima, probabilmente avevano paura di insegnarmi perché vedevano fragile la mia condizione, tutto, di insegnarmi il tuffo dal blocco. Perciò mi hanno dovuto insegnare quello. Non facevo le virate e quando mi hanno chiesto perché non fai le virate, e ho detto, boh. Non lo so, non le so fare, mi hanno insegnato anche quello. L'allenatrice all'epoca mi aveva soprannominato lo zappatore,
Grazie.
perché Boom, boom, zappavo l'acqua con ste manone, ste manacce, un temanacce da gorilla aperte. E io pensavo fosse il modo più efficiente per nuotare. Perciò diciamo che c'è stato molto su cui lavorare. E anche poi le prime volte mi ricordo che magari nuotavo nel lato sbagliato della corsia, i frontali che ho fatto con i miei compagni. Adesso che guardo magari i ragazzi più giovani che commettono gli stessi errori, mi dico, cazzo, ma non si può fare questi errori. Poi mi fermo un attimo, penso, li ho fatti anch'io, li ho fatti anche di
Ecco,
peggio, quindi stai buono e pensa al tuo. Faglieli fare.
tu hai 23 anni, ma comunque già approcci con ragazzi e ragazze molto più piccole di te. E tu che consiglio spesso dai a chi si approccia per la prima volta al nuoto paralimpico?
Ah, di provare, poi magari non è il tuo sport, non è la tua strada e come spesso succede nella vita bisogna cambiare, quindi provare altro. Però nel nuoto paralimpico ripartire senza troppe ambizioni. Quando ho iniziato io non avevo intenzione in mente di diventare campione, di vincere qua, di vincere questo, di vincere quello. Volevo solo fare una cosa che mi piaceva, che mi faceva bene fisicamente e come dire, è una cosa che appunto mi piaceva, quindi se vi piace fatelo. Ovviamente non sarà sempre facile, specialmente con spostarsi, arrivare magari in piscina, conciliare tutto con lo studio, ma per esempio a me ha anche aiutato in prima liceo perché non andavo benissimo a scuola, non andavo benissimo, avevo quasi rischiato la bocciatura e una volta che ho iniziato a nuotare, l'unica cosa che mi hanno chiesto i miei genitori era di andare bene a scuola perché quella era ovviamente la priorità. E quindi avendo meno tempo per studiare, avevo quell'intervallo di tempo in treno per studiare, un'ora ad andare, un'ora a tornare, diciamo, e dato che volevo nuotare, stavo più attento in classe, prendevo più appunti e in quell'ora lì andare, in quell'ora tornare, ero super concentrato a studiare, non mi distraevo, non mi perdevo in mille robe. E quindi è una cosa che oltre al puro benessere psicofisico può anche far bene sotto altri, anche può insegnarti appunto anche a organizzare la tua quotidianità, a seguire una routine, a rispettare non ordini, ma anche consigli e posizioni di gente più esperta di te, eccetera, eccetera. Quindi questo, di non puntare subito troppo in alto, ma di fare questa salita in modo molto graduale.
Ecco, tu l'hai sottolineato più spesso, non ho mai pensato di, ottenere tutti questi risultati e poi, alla fine già ne ho ottenuti tanti, e uno dei quali, appunto, quello che riguarda le Paralimpiadi di Tokyo, cioè uno poi, cioè ti
Sì,
sei
sì, sì.
fatto il filotto di tutte le medaglie disponibili praticamente, e ci stavano gli altri atleti che ti guardavano e dicevano, guarda, scusa, anch'io, cioè una, così, poi magari l'altra la vedi, però almeno. E le Paralimpiadi sono comunque un contesto, secondo me, abbastanza particolare, sia a livello mediatico che a livello di campo. Qual è Tokyo 2021? È stata la tua prima Paralimpiade, se
Sì.
non ricordo male. Cioè, qual è stata l'emozione di arrivare lì e dire, cavolo, sono alle Paralimpiadi?
Allora, diciamo che queste emozioni così belle le ho vissute un po' dopo, perché per assurdo, come durante la mia infanzia, io di tutti gli interventi che ho fatto, di tutti i lunghi periodi di ospedale che ho fatto, mi ricordo solo i lati positivi. Adesso di Tokyo ricordo solo i lati positivi, che purtroppo è brutto da dire, a ritroso non sono stati molti, perché io appunto ho cominciato a prendermi cura di me come persona dopo. Lì a Tokyo non mi sono goduto per niente l'esperienza, ero piatto, non avevo molte emozioni, avevo quasi il disgusto dell'entrare in vasca di riscaldamento e nuotare. Adesso a posteriori mi rendo conto di quanto sia stata una figata quell'ambiente e tutto, e infatti per Parigi la promessa che mi sono fatta è di godermi di più l'esperienza, vivermela pieno, perché comunque Tokyo non è andata come volevo, non l'ho vissuta come volevo, anche perché solitamente sono uno che in determinati contesti si galvanizza, si accende, e lì questa fiammetta non c'è stata, quindi teniamo questo combustibile, questo falò per Parigi, dove vorrò sicuramente godermi l'esperienza. Poi sarà anche diverso perché a Tokyo comunque È stata una Paralimpiade a sé, non c'era il pubblico, c'erano un sacco di ansia per il Covid, ogni tanto venivano fuori dalla zona impestati di Covid, prendevano qualche atleta che era risultato positivo e lo mettevano lì. Quindi, diciamo, non si respirava questa vera e propria aria paralimpica, olimpica, che dir si voglia, che secondo me si respirerà, spero, nelle prossime edizioni.
Era un po' uno Squid Game, nel senso appena
È un po'
capivano che
sì.
qualcuno poteva essere contagiato, lo trascinavano via e l'atleta, no! Cioè, tipo
Esatto,
come nei
così.
film.
Così, esatto,
Cioè, quello che
veramente
vinceva magari loro era perché era l'unico non contagiato.
così. Forse è capitato in qualche sport, può essere anche.
Però ecco, io penso che sia anche dato dal fatto che magari eri molto, insomma, molto giovane, magari ci può stare anche questa cosa, magari l'approccio anche con una dimensione, cioè, oppure tu sentivi magari anche il peso della questione mediatica delle Paralimpiadi, cioè hai sofferto anche magari quella roba lì?
Non tanto, no, no, in realtà quello non mi ha mai dato troppo fastidio, forse anzi in alcuni contesti mi è anche piaciuto. No, lì era proprio un problema che era dentro me, perché era, diciamo, partito dai mesi prima. Lì ero, diciamo, si era finita la mia prima storica relazione, quindi sono anche quelle un po' più infantili, un po' più alle quali rimani sotto, come tutti noi sappiamo, sotto un po' di più. Mi ero isolato dal gruppo dei miei amici, perché avevo paura appunto di contagiarmi per il Covid, quindi avevo perso tutta la parte di relazioni sociali che ho capito solo dopo, per me sono fondamentali, infatti è una cosa senza cui non potrei stare, relazionarmi con i miei amici, con la mia famiglia, eccetera, eccetera. E cercavo di fare tutta la perfezione ed ero diventato, avevo molte fisse, molte ossessioni e quindi non era, anche se lo sport professionistico, diciamo, preso con leggerezza, non può essere sempre preso con leggerezza, però non avevo, era la mia testa era sempre lì ed sono andato un po' in burnout. Non c'erano quelle 6 ore, 7 ore di allenamento al giorno in cui sei super concentrato e nel resto cazzeggi, scusate il francesismo, cambi veramente la testa, giochi con i tuoi amici, videogiochi, esci, fai robe, non c'era tutto ciò, quindi ero veramente pieno di tutto quello e fortunatamente è cambiato. È cambiato poi con gli anni perché ho lavorato anche grazie a Michela Fantoni, la mia psicologa dello sport, sotto questo aspetto e sono anche riuscito a conoscere meglio me stesso come essere umano prima che come atleta.
Ecco, il messaggio di Simone Barlam, se siete in una relazione, magari durante il periodo sportivo importante, prendetevi una pausa, cioè quelle pause di riflessione che si prendono a livello estivo, così almeno ognuno si può godere la vita tranquillamente. No, vabbè, a parte gli scherzi,
Sì.
comprendo bene quello che dici, comunque alla fine perdere una relazione, poi addirittura di mezzo il Covid che comunque ha diminuito le socialità, poi cioè, le nuove
Sì.
generazioni hanno necessità di creare, diciamo, comunità o comunque di riconoscersi in altre persone e il Covid ha limitato moltissimo questa roba qui, quindi è comprensibile anche ritrovarsi in quello stato d'animo,
Certo.
alle Paralimpiadi, cioè sei un essere umano come tutti, che è una cosa che poi non si dice secondo me perché da fuori uno vede che tu sei un atleta. E ti si chiede, vinci e
Esatto.
basta, macchina, senza sentimenti ed emozioni. Invece, quando uno si butta in acqua, comunque c'è anche il proprio vissuto, le proprie
Sì,
emozioni, tutto quello che ti sei portato nei mesi precedenti fino a quel momento lì.
sì. E certo, ma infatti mi rendo conto che innanzitutto che anche vedendo personaggi importanti tra presidenti, celebrità di vario tipo, mi rendo sempre più conto che cazzo, siamo tutti umani, andiamo al cesso a fare la pipì tutti quanti allo stesso modo, abbiamo bisogno di mangiare, dobbiamo dormire tutti. Quindi non è che c'è il superumano, alla fine siamo tutti diversi a modo proprio, però alla fine è tutta stessa roba, non è che nessuno può fare a meno di queste normali funzioni, tutti nasciamo, tutti prima o poi moriremo, quindi alla fine è una cosa abbastanza cruda la natura, ma che ci mette anche tutti sullo stesso piano, per quanto diversi tra di noi. E poi è una cosa anche che ingenuamente pensavo da giovane, ho detto, no, beh, l'anno delle Paralimpiadi, un po' come hai accennato forse tu, senza relazioni, così mi concentro solo su quella roba, eccetera, eccetera, senza distrazioni. Però alla fine quelle distrazioni, quella socialità che molti di noi hanno perso col Covid, se tu c'hai un macigno, da solo è difficile sollevarlo col macigno. In più si è col macigno, anzi, magari riesci anche a sollevare e buttare giù dal dirupo, quindi mandarlo a quel paese.
Eh certo, eh no, ma infatti tu hai parlato anche di cose crude, no? Allora io ti propongo una domanda che ho fatto anche a Monica Boggioni, perché io sono cresciuto con il mito che col nuoto paralimpico si rimorchia. Quindi ti chiedo anche a te, col nuoto si rimorchia?
Direi di sì, dai, direi di sì.
Oh!
Vabbè, anche perché oltre che molte amicizie, le mie relazioni sono tutte nate dalla vasca. E gli anni in cui forse rimorchiavo di più era proprio quando ero fidanzato, da 19, 20 anni, eccetera, eccetera. Però sì, diciamo che solitamente sarà il fatto che sia sempre in costume, tutti i mezzi nudi. Il nuoto, diciamo, è uno sport che facilita tutto ciò.
Sì,
Però,
mo ho capito dov'è
appunto.
il mio problema.
No,
È che non faccio nuoto.
no.
Tornando alle Paralimpiadi, a me piace molto conoscere il dietro le quinte, no? Se magari c'è un episodio o un qualcosa di particolare che non si è mai raccontato delle Paralimpiadi. Credo la stessa Monica, se non mi ricordo male, mi ha raccontato che, per esempio, in vasca c'è la lucetta che si accende se tu hai vinto appunto
Sì.
una medaglia. C'è una cosa simile delle Parigi di Tokyo 2021 che nessuno ha mai raccontato, qualche cosa ipertecnologica, anche perché poi parliamo del Giappone, quindi me lo aspetta una roba di
Sì.
questo tipo. Che magari è un episodio carino da raccontare, o comunque un episodio che ti ha lasciato qualcosa di importante a te proprio durante le Paralimpiadi.
Bah, la prima cosa, poi con sto, la prima cosa che mi viene in mente è veramente tutt'altro che tecnologico, e non è neanche un episodio così significativo e profondo, però è un episodio che mi porta nel cuore. Avrei letto, ho visto, da qualche parte c'erano i famosi letti di cartone a Tokyo. I famosi letti di
Perché
cartone.
non lo sapesse,
Vai.
chi sono, che cosa sono questi letti di cartone?
Ma sono dei, appunto, praticamente la base del letto è fatta di cartone per renderle appunto ecosostenibili, quindi materiali riciclati, anche i metalli con cui hanno fatto le medaglie erano tutti presi da materiali di scarto di telefonini rotti o comunque pezzi. Perciò erano molto avanguardistici da questo punto di vista i giapponesi. Una sera, verso la fine delle gare, penso l'ultima sera di gare, noi eravamo in appartamenti da 3 camere, ognuna con 2 persone, con 2 letti. E dei miei 5 coinquilini se n'era andato perché aveva finito le gare prima. E quindi abbiamo avuto la geniale idea di fare un crash test di questo letto di cartone, quindi testare quanto effettivamente fosse resistente questo cartone. E questo letto di cartone non è, adesso lo posso dire, che tanto è tutto andato bene. E poi mi ricordo uno degli allenatori che entrò e vide questo letto completamente distrutto. Però comunque ci ha messo un bel po' a distruggerlo, non è stato facile. Erano
Quindi è
effettivamente
comunque era un
resistenti.
cartone resistente.
Era un cartone molto resistente, sarà la loro arte degli origami un po' applicata anche a quello che l'ha reso resistente. Questo allenatore entra un po' confuso e il coinquilino diciamo, si sarà trovato una giapponesina, avrà
Subito
fatto qualcosa dopo le gare, sai com'è? Non lo so.
a
Esatto,
pensare
subito così, non lo so. E
proprio.
lui se l'è bevuta, poi vabbè, qualche anno dopo cioè, confessato.
Ah, ok, no,
Però,
perché sarebbe
detto in
stato
alla
bello, se no, confessare attraverso questo podcast,
attraverso chiamata per Parigi.
sì, vedere l'allenatore che arriva nei nostri
Sì.
allenamenti. Ho ascoltato il podcast.
Adesso ero già a Parigi, il nostro appartamento ci dava solo il materasso per terra
Sì,
e niente
ma
letto.
forse manco quello, oppure lo
Manco quello.
inchiodano per terra.
Esatto.
Allora,
È
bello, mi piace questa
molto
cosa, è bello, vita vissuta, è una roba che poi appunto
vissutissima.
è mo molto vissuta. C'è un... Tu hai detto che comunque, diciamo, hai vissuto in maniera particolare Parigi 2000, scusami, Tokyo 2021. E nel momento in cui invece hai vinto, no? Nel senso quando ti davano la medaglia, cosa si prova in quel momento? Intanto quando la lucetta si accende e ti fa capire che hai vinto una medaglia, Nonostante quel mood che avevi, ti ricordi il tuo l'emozione, cioè quando la tua mente ha cominciato a comunicarti, oh, guarda, hai vinto, la consapevolezza di aver vinto?
Oddio, sì, però per farti capire un po' nel mood in cui ero, spesso ero quasi più felice, almeno mi ricordo più la gioia per le medaglie di altri miei amici rispetto che per la mia. Per il mio oro ero molto sollevato, un po' questo macigno si era alzato, però comunque avevo il pensiero, non dico che era diventato, sembrava un dovere, però avevo il pensiero delle altre gare, me la sono goduta pieno, dopo ho capito di quanto fossero effettivamente stato prezioso. Però sì, la gioia per dei miei amici per i quali non aspettavano la medaglia, che hanno vinto, che ci ha fatto correre nei mixed media, quei giapponesi che ci fermavano e tutto ad abbracciarli in diretta nazionale sulla Rai, quello sì. E comunque, però, come negli ultimi mondiali, anche quando un risultato stupisce perfino te, c'è una gioia incontrollata dove sì, salti sulla corsia come il 23 nei 50 stile agli ultimi mondiali, sali sulla corsia, cominci a sbracciare, urlare in modi indecorosi che nemmeno tu sai com'è possibile, però prende un po' il sopravvento di te, è una bellissima sensazione.
Ecco, noi stiamo registrando questo podcast, l'avevamo detto prima, verso Natale 2023, e questo podcast però viene pubblicato nel 2024, e quindi in virtù di questa esperienza che hai fatto, c'è un buon proposito legato allo sport che ti vuoi fare per quest'anno nuovo?
Un buon proposito legato allo sport, sì, di godersi il percorso, vivere forse più di un buon proposito, vivere giorno per giorno senza necessariamente farsi trasportare anche da pensieri cosiddetti negativi e poi boh, di riuscire a raggiungere i miei obiettivi, se così si può dire. Sì, direi questi legati allo sport come buoni propositi.
Ecco, poi un'altra cosa che so, adesso non so, cioè almeno da quello che ho imparato di te ascoltando, vedendo, leggendo, insomma, e non so se per esempio la tua passione per il disegno aiuta, nel processo appunto anche di essere un po' più tranquillo nelle cose. Cioè io so che tu hai questa passione, cioè l'obiettivo mio
Sì.
era cercare
Certo,
di
no, no,
arrivare
chiaro,
a...
chiaro. Sicuramente mi aiuta molto. Poi adesso sono in una fase della mia vita dove appunto sto, forse un po' presto, però comunque un sentimento abbastanza diffuso tra persone della mia età dove uno comincia a domandarsi sul cosa farà dopo, che spero avverrà tra molti anni, però il dopo nuoto e tutto. Perciò magari far diventare anche questa passione una professione. Quindi un po' di domande, quesiti che si pone un normale ragazzo di 24 anni, che non è più adolescente, ma non è neanche un adulto. E questa passione sicuramente mi aiuta e mi ha aiutato perché comunque, specialmente nelle tarde ore della giornata o nelle primissime ore della mattina del giorno dopo, mi crea uno spazio che è tutto mio, dove non ci sono ansie, mail, robe, chiamate, c'è solo io, c'è solo il mio foglio di carta, il mio foglio di carta, amato foglio di carta, la mia penna e sono libero di scaraventare tutte le mille idee che ho in testa su quel foglio e quindi di un attimo rilassarmi, essere completamente immerso nel momento e non pensare cosa dovrò fare quello, ho bisogno di quella roba, cosa devo fare domani, solo pensare a qual è la prossima riga che devo fare per far sì che questo mi piaccia. Quindi sicuramente mi aiuta a staccare ed è una sorta sì, di terapia molto terapeutico. E perciò è molto importante anche legandolo alla vita che faccio, che è molto più frenetica rispetto alla calma della carta.
Per chi non l'avesse mai visto, un tuo disegno, che stile hai? Cioè, chi ti rifai anche nello stile del disegno?
Beh, di maestri o comunque persone che mi hanno aiutato, ispirato nella crescita. Diciamo, io principalmente disegno a inchiostro, quindi i miei
Con
disegni sono prettamente in
la
bianco e
china,
nero,
tipo.
con la china, con il pennarello, quindi sono prettamente in bianco e nero. Molti sono in stile più cartunesco, crescendo, io prima che diventasse sotto sulla bocca di tutti, mi sono letto tutti i libri di Zero Calcare, che sicuramente ha influenzato molto, anche prima che potessi essere abbastanza grande da capire alcuni riferimenti che faceva agli anni 90, che ovviamente non ho vissuto, eccetera, eccetera. Perciò già a 13 anni io leggevo Zero Calcare, anche prima ho letto un sacco di Altan, uno dei più grandi. Poi, prima da piccolo guardavo La Pimpa, poi con Altan sono cresciuto, ho visto anche la sua parte più matura, più adulta. Dopo Tokyo mi sono appassionato al mondo giapponese e sono rimasto affascinato da Hirohiko Araki, che è il creatore delle Bizzarre Avventure di Jojo, anche dal suo modo di parlare parlare di una storia che è appunto di guerrieri, di robe, tutto, ma nel disegno usava come reference comunque delle modelle o delle riviste di moda. Quindi vedi queste pose di questi omoni, tutti vestiti bene, ma che stanno combattendo in pose innaturali, super contorte, ma l'ho trovato molto molto
Ma
affascinante.
anche questo tratto molto duro,
Sì, anche.
nel senso anche che punta molto anche a creare delle linee nere molto forti,
Certo,
cioè non
sì.
solo nel contorno magari della muscolatura, ma proprio dentro.
Certo, ma a me questo piace un sacco. Mi ricordo le prime 3 stagioni, se non ricordo male, dell'anime di Attack on Titan, che erano disegnate, animate da Wit Studios, con questi bei contorni pieni, definiti, dei personaggi. A me piace un sacco, oltre perché mette in risalto il personaggio dallo sfondo, ma non so, mi appaga vedere queste lineone che definiscono il personaggio. Questa è una cosa abbastanza innata, forse anche una perversione artistica difficile da spiegare.
No, ma più che altro è uno stile abbastanza particolare, perché ecco, la maggior parte degli stile manga alla fine sono quasi simili tra loro, poi ci sono
Sì.
delle eccezioni. Per dire, a me ha colpito molto l'evoluzione che ha avuto One Piece,
Vabbè, certo, come
insomma,
no.
che comunque mantiene, no, quello spirito cartunesco che tu hai raccontato prima, però
Sì.
appunto Attacco dei Giganti, JoJo, le avventure, le bizzarre avventure di JoJo. Anche Fairy Tail, forse,
Sì. Certo.
è figo questo mondo per quanto mi riguarda. E tu, oltre a disegnare, vorresti anche scrivere una storia?
Sì, di storie. Ah, innanzitutto, dopo Parigi, lo dico qua ufficialmente, no, l'ho detto un po' di volte, però mi piacerebbe
No.
scrivere, no, il fumetto sulla mia vita o su una parte della mia vita, cioè disegnare il fumetto alla fine, sia scrivere che disegnare, diciamo, il fumetto sulla mia vita. Però da piccolino avevo e ho tuttora un bel po' di storie che comunque vanno ovviamente approfondite, vanno un po' ampliate, che ho e che non so se scriverò solo la sceneggiatura, le disegnerò anche, però che mi piacerebbe in un futuro, diciamo, far leggere a quante persone possibili, a più persone possibili.
I possibili titoli sono Simone Barbara, Simone Batman.
Eccoli, ne abbiamo un bel po', ne abbiamo.
No, è bello. Tu come lo vorresti impostare, però? Nel senso, che tipo di comunicazione vuoi comunicare?
Lo devo capire anche un po' anch'io, forse, però forse raccontare degli episodi significativi che hanno coinvolto me o le persone a me vicine, e per trasmettere alla fine un messaggio finale, più che per essere una roba puramente narrativa e parlare della mia storia, perché alla fine può interessare o può non interessare, ma quello che mi piacerebbe comunicare è far capire tramite la mia storia determinati concetti che ritengo importanti. Poi comunque sicuramente, dato come abbiamo detto prima, il mio stile di disegno o ciò che mi piace sarà comunque penso in bianco e nero. Poi se qualcuno è disposto a colorarlo sono solo che contento. Io odio colorare, non lo sopporto,
Ecco,
quindi
la mia prossima domanda sarebbe stata quella lì, nel senso se mai ti andava invece a quanto pare proprio ripudi il
no,
mondo a colori.
sì, anche per una questione di conoscenza personale, un po' di teoria dei colori sto imparando anche un po' a colorare, però non mi dà lo stesso senso di appagamento che mi dà il semplice disegnare in bianco e nero e quel trattone nero ciccione, ecco.
Ma tu fai anche la scala di grigi?
Sì, ho provato, ma non mi esce tanto la scala
Ah,
di
ok,
grigi.
cioè tu hai
Infatti,
proprio un problema con lo spettro dei colori,
esatto,
sostanzialmente.
senza essere daltonico cosa. Poi ho cominciato anche recentemente a disegnare in digitale ed è molto più comodo sotto certi punti di vista perché lo semplifica molte procedure, però la sensazione che mi dà la carta non la dà nient'altro.
No, è bello, è bello. A me da piccolo piaceva molto disegnare tipo i personaggi Disney. Poi, insomma,
Vabbè, certo.
non ho mai sviluppato la tecnica perché per me è sempre stato un semplice passatempo. Però sono curioso di vedere se fra qualche anno uscirà
Vediamo.
formato fumetto o formato manga.
No, formato lettura europea, lettura occidentale, diciamo, fumetto. No, però penso, mi piacerebbe stampato un po' più grande, non a stile Bonelli, stampato come un graphic novel, perché comunque sarà un po' lungo, penso, come il libro,
No,
sia da
perché
fare che
già
da leggere.
immaginavo che se avessi scelto manga, i vari crossover con i vari, cioè tipo Attacco dei Giganti, sei tu che superi
Non
le mura,
sarebbe male,
One
non sarebbe
Piece,
male.
te che ti allunghi.
Non sarebbe male, non sarebbe male.
Allora, Simone, siamo per arrivare a chiusura di intervista. Abbiamo veramente sviscerato tante cose. A me dispiace pure che abbiamo poco tempo, perché sarei veramente le ore anche a parlare di queste cose,
Certo,
soprattutto, insomma,
anch'io. Certo.
del disegno, che è una cosa. Poi a me piace molto conoscere le persone attraverso le loro passioni. Però noi abbiamo una rubrica solita che facciamo a ogni puntata, e che si chiama Mai più senza Paralimpiadi. Che è una metafora, nel senso, il mio mai più senza Paralimpiadi, ad esempio, è la pasta al tonno, no? È il cibo in generale, la pizza, insomma, sì, ma non tanto perché mi serve per nutrirmi, è proprio quel cibo che cioè, se tu lo mangi e poi senti la pancia che proprio dice, ah, finalmente stai godendo in questa vita di
Certo.
stenti e di privazioni quotidiane. E, insomma, ciò di cui non puoi fare a meno. Quindi, il mai più senza Paralimpiadi di Simone Batman, qual è?
Per chi ci guarda questo, no, la penna o l'inchiostro, diciamo, ti direi l'inchiostro. Poi se si parla dal punto di vista del cibo, magari io uno spaghetto alle vongole, che è una cosa che mi fa impazzire. Però anche la pasta al tonno è alto nella classifica. Però sì, senza mai più inchiostro, forse. E socialità, senza mai più socialità, che è quella anche più importante forse dell'inchiostro.
Guarda, quella dopo il Covid. Ah, a proposito, visto che tu hai citato la penna, allora, e la socialità. Cioè, ti capita mai quelle situazioni in cui quando dici no, no, io sono un disegnatore, insomma, voglio fare di questa una professione, che qualcuno ti viene a chiedere i famosi disegnetti?
In realtà, cioè, oddio, qualche volta è successo e da quello si vede che da quello si evince che non sono ancora un disegnatore professionista, cosa non sono abituato perché mi colgono alla sprovvista e ho detto, oddio, mi dico, oddio, cosa faccio? Poi adesso ultimamente ho cominciato a incorporare nella mia autografo, nella mia firma, un piccolo squaletto scarabocchiato. Quindi sì, faccio mezzo autografo, mezzo disegnetto, se così si può dire, come direbbe Zero Calcare,
Sì,
appunto.
no, sono anch'io fan di Zero
Esatto.
Calcare. Perché uno squaletto?
Perché è sempre stato forse un po' il mio simbolo, vabbè, parlando di cose innate, ho sempre amato in modo viscerale questi animali e mi hanno sempre trasmesso un senso di tranquillità. È come quella sensazione che è difficile da spiegare, che quando guardi, per esempio, al museo, che può sembrare una cosa da finito intellettuale, guarda come se la tira questo, però è una cosa vera e propria, che quando vedi un quadro che ti colpisce e stai lì a guardarlo, senti un senso di, non pienezza, ma di appagamento che non ti spieghi neanche. Io, anche guardando sia dal vivo che video di queste creature che ritengo super affascinanti, ho questo senso di appagamento che non so spiegare, le trovo veramente maestose, le trovo perfette per come sono fatte e veramente affascinanti, oltre che fondamentali per mantenere gli equilibri della catena alimentare dei nostri oceani, diciamo.
Mi piace questo riferimento. Effettivamente è vero, andare a vedere un'opera molto spesso non è solo vedere l'opera realizzata dall'essere umano, ma anche
Certo.
l'opera del mondo che ci circonda. Per me, per esempio, è la natura, nel senso se stare
Esatto.
in mezzo agli alberi, mi crea quello che ha creato a te. E sono sicuro
Esatto.
che comunque anche a tutti quelli che hanno ascoltato questo podcast ci sarà qualcosa che crea questa sensazione. Invito anche le persone magari a scrivercelo. E alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Simone Barlam, detto anche Batman,
Batman.
Barbara. Questa cosa io la trovo troppo divertente, scusami, ma
No,
cioè...
tranquillo. Ormai ci sono abituato, però è divertentissimo,
No, ma perché io
effettivamente,
immagino che
però.
ne so, alle Paralimpiadi, It's time for Simone Batman, e tu che mi ti compari in piscina con la maschera di...
Bellissimo.
Scusa,
È
ma
una
sono
bella
un po'
scena.
scemo.
Wow, okay. Guarda, anch'io sono bello scemo da quel punto di vista.
Grazie mille.